I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Simona Neri al microfono per parlare oggi di risparmio energetico. In particolar modo ci riferiamo alle nostre case. In studio con noi Gaetano Fasano, architetto dell'Enea, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Mentre avremo poi in collegamento telefonico anche Stefano Casiraghi di Altro Consumo. Ma andiamo subito ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione per introdurre meglio l'argomento di oggi.
Informa consumatori.
Per risparmio energetico si intendono le diverse tecniche con cui è possibile ridurre i consumi di energia necessaria allo svolgimento delle nostre attività. Si può risparmiare energia sia modificando i processi, riducendo al minimo gli sprechi, sia ricorrendo a tecnologie che trasformino l'energia in modo più efficiente. E di energia le nostre case ne sprecano davvero molta, cosa che va a scapito dell'ambiente e delle nostre tasche. A volte gli accorgimenti da tenere sono minimi, altre volte richiedono un costo che comunque sarà ampiamente recuperato nel tempo. Perché continuare allora a lamentarci delle bollette salate quando tutti noi potremmo fare qualcosa contro questo inutile spreco di energia?
Informa consumatori.
Io la domanda la girerei direttamente a lei. In fondo basterebbe poco, no? O comunque si potrebbe fare sicuramente molto di più per risparmiare energia. Poi quando arriva la bolletta tutti ci lamentiamo.
Certamente è sempre così. D'altra parte sono piccoli accorgimenti che ormai quasi tutti i consumatori conoscono, ma che pochi applicano. E uno degli esempi più eclatanti è quello delle luci. Quante volte noi rientriamo a casa e troviamo specialmente i nostri figli disgraziati che lasciano tutte le luci accese nonostante non ve ne sia bisogno. Oppure un altro accorgimento, per esempio, è quello di tenere sotto controllo l'impianto di climatizzazione sia invernale che estiva per cercare di ridurre al minimo la produzione di calore da parte della caldaia o dell'impianto e quindi trovare un giusto mix tra quelle che sono le condizioni climatiche esterne e quelle di benessere interno. Quindi poi ci sono anche naturalmente tutti gli aspetti tecnologici che possono supportare un utente attento, però come diceva il servizio in apertura ci sono problemi che sono anche di natura economica che non tutti riescono a sopportare.
Ecco, lei come architetto dell'Enea si occupa proprio dell'aspetto proprio della casa, no? Dell'abitazione. Mi chiedo se intanto ci può dare una definizione di questa parola che a noi è un po' così sconosciuta e anche un po' domotica. Che cos'è la domotica?
La domotica, per fare un paragone che risulta essere abbastanza calzante, è una struttura neuronale che corre dentro i muli, in grado di saper interpretare le esigenze dell'utente e quindi di modificare o disettare l'impianto in maniera che si abbia il miglior comfort con il minor consumo. Quindi praticamente è come se, immaginiamo, nei nostri muri corressero una serie di fili collegati a dei sensori e degli attuatori i quali comandano o l'impianto di climatizzazione o l'impianto di illuminazione o la gestione dei cosiddetti bianchi in cucina, gli elettrodomestici che utilizziamo più spesso, lavatrice, lavapiatti, forno se elettrico o fornello se elettrico, naturalmente.
È la cosiddetta casa intelligente?
È una parte della casa intelligente. La casa intelligente è nata alla fine degli anni Ottanta e fondamentalmente puntava tutto sul risparmio energetico, quindi la gestione dell'energia all'interno della casa. Si è evoluta la domotica, si è ampliata anche grazie alla new technology dell'information technology e adesso la domotica è un sistema integrato in un sistema più ampio che consente all'utente non solo di gestire il comfort interno ma anche di poter dialogare con l'esterno, per esempio può fare telemedicina, richiedere teleservizi, teleassistenza, teleallarmi, molto importante, e soprattutto poter avere una visione della casa anche da postazione remota, dipende dalla tecnologia che si usa.
Qual è lo spreco maggiore di energia in una casa?
È l'utente. Perché ormai gli impianti sono molto evoluti, sono sempre più efficienti, tra l'altro l'ultima finanziaria incentiva proprio l'uso di questi apparecchi e quindi sono le cattive abitudini dell'utente che incrementano i consumi della casa. tenere la temperatura troppo alta, aprire le finestre quando l'impianto è acceso, aprire spesso il frigorifero, sembra una banalità, ma invece incide molto sui consumi, mandare la lavapanni con un carico dimezzato, si consuma di più, anche se non si avverte questo consumo, e i piccoli accorgimenti che sono necessari dentro una corta famiglia che vuole cercare di contenere i consumi.
Lei ha citato la finanziaria, le ultime finanziarie effettivamente hanno agevolato in qualche modo gli italiani a mettere mani alle loro abitazioni. Lei è soddisfatto di queste ultime normative? Vorrebbe qualcosa in più? Se intanto ci può anche raccontare brevemente le ultime misure.
Dunque, l'ultima finanziaria 2008 incentiva sicuramente molto l'efficienza energetica, probabilmente è carente in alcuni punti che fanno riferimento alla tecnologia, perché incentiva le finestre con procedure agevolate e semplificate rispetto alla finanziaria precedente, incentiva l'utilizzo di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, anche questa con procedure più snelle, e incentiva tutti quegli interventi all'interno della casa che mirano alla riduzione dei consumi, quindi le coibentazioni sia delle pareti verticali che delle pareti orizzontali ed altri interventi che si possono applicare. Quello che secondo me manca in questa finanziaria è l'incentivazione all'utilizzo di tecnologie innovative, quali appunto la domotica, che non sono ancora riconosciute ma che invece dovrebbero rientrare nel novero del 55%.
Pannelli solari, li abbiamo appena citati, qual è il vantaggio e qual è il costo?
Qui c'è da fare una precisazione. Allora, il vantaggio è sicuramente molto sentito perché praticamente si riesce a soddisfare la richiesta di acqua calda sanitaria di una famiglia di 3 persone con circa 3 metri quadrati di pannello, dipende naturalmente dalle condizioni di irraggiamento a cui il pannello è presentato, e ci fa risparmiare, se abbiamo un boiler elettrico, sicuramente una buona fetta di euro. Viceversa, se avessimo un impianto a gas, il risparmio è sicuramente molto sentito dalla tasca, perché la tecnologia attualmente ha messo sul mercato dei dispositivi e dei componenti molto efficaci, quindi molto efficienti da questo punto di vista. Purtroppo i prezzi hanno sentito un po' della domanda di mercato, per cui invece che allinearsi su uno standard che noi come Enea pensavamo fosse quello ottimale, circa 600 euro a metro quadro, abbiamo constatato che negli ultimi mesi questi prezzi si sono incrementati anche di un 30%, secondo noi senza una giustificazione tecnica, soltanto una giustificazione di mercato. Tanta domanda, salgono i prezzi.
Ecco, puoi spiegare questo conto energia? Perché in realtà c'è anche la possibilità di guadagnare, no? Se uno installa un pannello fotovoltaico.
Fotovoltaico non rientra nel 55%, è normato da una direttiva del gestore dell'energia e consente a una famiglia di poter produrre elettricità con un'agevolazione dovuta al fatto che tutti i kilowatt prodotti dal sistema fotovoltaico vengono compensati, è un termine un po' forte, comunque vengono incentivati con un costo che varia da 0,39 a 0,46 centesimi a kilowattora prodotto in relazione a come questo impianto è installato nella casa, se totalmente integrato, parzialmente integrato o non integrato. È un costo a kilowattora che viene valutato possa fornire un payback dell'investimento in circa dai 9 ai 12 anni, dipende dalla zona climatica in cui vengono installati.
È vero che una casa che ha una certificazione energetica acquista valore? Perché poi magari gli ascoltatori, i consumatori non lo sanno, ma è importante anche per questo.
Allora, dal punto di vista normativo attualmente non è così, però dal punto di vista invece di mercato, di proiezione di quello che noi e il Ministero dello Sviluppo Economico ci si attende dalla certificazione energetica è che per le case avvenga un fenomeno analogo a quello che è successo per gli elettrodomestici cosiddetti bianchi, che a classe più elevata hanno un costo maggiore ma un'efficienza molto migliore rispetto a quelli di classe inferiore, e quindi anche per la casa ci aspettiamo che una classe A, B se usciranno queste famose linee guida di cui tutti stiamo aspettando l'emanazione, possa avere un delta di valore di mercato maggiore rispetto a una casa che spende di più per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione invernale.
Riscaldamento, che è una delle voci di spesa più alte per le famiglie italiane, meglio autonomo o centralizzato?
Centralizzato con contabilizzazione di calore, è un impianto analogo dal punto di vista di gestione dell'utente ad un impianto autonomo, col vantaggio che si ha un sistema che produce calore in un punto centralizzato, più controllato, più efficiente dal punto di vista energetico e che tra l'altro consente minori spese perché la manutenzione che viene fatta, quindi l'ispezione sulla caldaia, spetta a tutto il condominio, non al singolo condomino. E poi ci sono naturalmente dei vantaggi di gestione, perché al di là di un plafond che viene pagato dai condomini dovuto proprio alla gestione dell'impianto, poi ognuno si regola la temperatura e il comfort interno come meglio ritiene.
La ringrazio. Prego. È stato molto esauriente. Allora io saluto e ringrazio il dottor Gaetano Fasano, architetto dell'Enea.
Arrivederci agli ascoltatori.
Abbiamo in collegamento telefonico Stefano Casiraghi di Altro Consumo. Benvenuto ai tuoi diritti in diretta.
Buongiorno a voi.
Allora inizierei chiedendole quali sono i maggiori capitoli di spesa per l'economia domestica.
Beh, sicuramente sono i costi per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Diciamo che, come abbiamo visto, i prezzi dei combustibili sono saliti alle stelle e purtroppo questi impattano notevolmente sulla spesa della famiglia, ecco. Un altro capitolo è sicuramente le spese della bolletta elettrica, quindi l'utilizzo degli elettrodomestici e dell'illuminazione e tutti quegli apparecchi elettrici che abbiamo a casa, che si stanno diffondendo, come dai computer al decoder satellitare. Ecco.
Cosa possiamo fare quotidianamente per risparmiare?
Cercare di utilizzare tutti questi apparecchi nel miglior modo. Per esempio, adesso parlavamo di apparecchi multimediali, decoder, altri prodotti similari, dobbiamo cercare di connetterli alla rete elettrica solo quando servono e non tenerli tutti sotto corrente inutilmente. Ecco, dobbiamo un po' far mente locale se veramente il DVD lo utilizziamo o è solamente un utilizzo remoto.
Lampadine, anche queste insomma hanno il loro, incidono piuttosto in maniera elevata nella nostra bolletta. Quanto cambia utilizzare lampadine a basso consumo?
Tanto, dobbiamo tenere conto che l'illuminazione supera il 10%, può arrivare anche al 20% dei consumi elettrici della famiglia. Cambiarle con lampadine a risparmio può abbattere questi, quasi a portare a una cifra minimale. Dobbiamo tenere conto che più o meno su una lampadina da 100 watt, quella classica incandescenza, se cambiata con un'altra risparmio energetico, si può arrivare anche a avere un risparmio tra 7-8 euro, fino ai 100 euro diciamo all'anno per di utilizzo.
E per quanto riguarda gli elettrodomestici?
Gli elettrodomestici, dobbiamo dire che naturalmente è fondamentale utilizzarli bene, tener conto che il frigorifero è sicuramente quello che consuma di più e quelli più efficienti che troviamo nei negozi attualmente possono portare dei risparmi notevoli, perché hanno dei consumi inferiori fino al 50-60% dei modelli che mediamente sono installati nelle case degli italiani. Se abbiamo un frigorifero notevolmente vecchio, oltre i 12, 13, 14 anni, addirittura i risparmi possono anche salire fino all'80%.
La ringrazio, saluto quindi Stefano Casiraghi di Altro Consumo.
Grazie a voi, arrivederci.
Prima di lasciarvi qualche riferimento, il nostro sito www.informaconsumatori.it, che vi consente anche di abbonarvi alla rivista Informa Consumatori. Se volete inviarci una mail, l'indirizzo è redazione@informaconsumatori.it. News sul mondo dei consumi le trovate anche alle pagine del televideo regionale Rai dalla 325 alla 330. Da Simona Neri è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento con i tuoi diritti in diretta la prossima settimana.